E siamo qui allora con Steve Woodman. Ciao, ben trovato.
Ciao.
Ciao, ben trovati, insomma, Simone, che non è solo, assieme a te c'è anche il tuo fido Dave the Wave.
Davide. Sì, sì, Dave the Wave.
E tu ti chiami adesso Simon Diamond, giusto?
Sì, così dicono.
Ok. Benissimo, insomma, ben trovati, è un anno esatto dal vostro EP Metal Sexual Toy Boy che mi ha fatto impazzire, se ricordate l'anno scorso, insomma, è uscito proprio a novembre del 2017 e quest'anno, sempre per Bello Records, siete tornati col disco sulla lunga distanza a Scadelleia. E, insomma, come mai il nome di una strega può intitolare, diciamo, le vostre canzoni, continuando sempre dal Mago di Oz?
Ma in realtà è perché ci tenevamo ancora a rendere la storia di Tim Woodman sempre più fantasiosa e abbiamo deciso di dare il titolo del disco a colei che ha trasformato Tim Woodman in Tim Woodman, quindi Scadelli è proprio lei, è grazie a lei che Tim Woodman è diventato un uomo di latte, quindi se non ci fosse stata lei noi non avremmo un robot e tutto quello che gira intorno a lui, quindi è un po' una dedica a una cattiva che per noi è stata buona.
Ecco, insomma, il vostro robot adesso, dicevi prima, sta dormendo, l'avete messo...
Sì, Chi ci sta guardando in diretta streaming su Instagram può vedere che dietro di noi ci sono un sacco di cose, tra cui c'è Tim Woodman tutto smontato, perché ieri sera abbiamo suonato a Roma al Circolo Fanfulla e quindi è un po' stanco.
Ecco, bene, com'è andata? Avete fatto ballare un po' di gente.
Sì, è andata benissimo, ci siamo trovati da Dio e... avevamo voglia di fare un live tutto nostro perché settimana scorsa abbiamo avuto 3 date in apertura ai Public Service Broadcasting e quindi è stato per noi importante anche ritornare a suonare proprio tutti i nostri pezzi e il nostro live, avevamo voglia di risalire su un palco tutto nostro, quindi è stato proprio bello. Poi tornare a Roma, siamo venuti in realtà settimana scorsa con i Public, però tornare a Roma e che il locale fosse tutto per noi era una cosa che desideravamo tanto.
Sì. Ecco, rispetto all'EP, cosa avete lasciato indietro e cosa avete tenuto, pensando al modo di scrivere e comporre?
Ma allora, abbiamo sostanzialmente integrato, ok, nella storia di Tim Woodman le figure di altri personaggi. Ok, altre figure, altri personaggi, diverse interazioni, tipo l'antagonista di Tim Woodman, la donna di Tim Woodman, il grande amore di Tim Woodman, e parliamo di noi, ok? Cioè Tim Woodman parla di noi e noi parliamo di Tim Woodman, perciò la storia, diciamo, si allarga dal punto di vista del numero dei personaggi, ma prende anche una diversa profondità, è come se volessimo veramente dare il via alla storia di Tim Woodman per come la intendiamo noi.
Sì, è un'idea di storia nel quale se l'EP era incentrato comunque su questo robot che fa musica, ora si parla più di un'idea di band, se prima eravamo la band di un robot, adesso siamo la band con un robot, quindi abbiamo sfruttato la sua storia per parlare di noi, per parlare di quello che sono le nostre cose, è ciò che ci rappresenta attraverso di lui, quindi non più lui che ci sfrutta per suonare, ma più noi che sfruttiamo lui per raccontarci.
Ecco, benissimo. Insomma, abbiamo aperto con McBoody questa canzone, che è un connubio tra l'hip hop e corretti dream pop, che è riuscito a mettere assieme gradevolmente. Come è venuta fuori?
Ma è stata una cosa un po' strana, è venuta... l'abbiamo incisa in una delle nostre strane fusioni, nel senso che Davide aveva questo brano, questa parte musicale che gli girava in testa da tanto e me l'ha fatto ascoltare nell'ascoltarlo ho detto, caspita, questo è un pezzo di pop incredibile. Uh-huh. E quindi abbiamo deciso di portarla su quella direzione, però ovviamente nel momento del ritornello, cioè, la nostra anima pop con un sacco di cori non ha resistito e abbiamo dovuto buttarli fuori tutti.
Benissimo. E insomma, voi avete questa malinconia felice che vi contraddistingue.
Mi piace tantissimo questa cosa che hai detto, malinconia felice. Possiamo usarla?
Certo. Insomma, però a parte questa canzone I Could See Through the Dark, dove invece raccogliete i colori di Beck nei momenti più scuri, come è venuta fuori?
Questo è... Sono città
facci, due nell'arco di un minuto.
Sei diventata ufficialmente la nostra preferita nel mondo.
In realtà
le ispirazioni arrivano anche da Thundercat, cioè da quel modo di riprendere il funk in maniera molto più plasticosa.
Ma credo che parli di I Could See Through the Dark.
Certo, infatti.
Ah sì, certo.
Perché oltre che le varie citazioni c'è anche quello che portiamo noi, che è sostanzialmente quello che siamo trovati ad ascoltare nel nostro periodo di vita di composizione di quest'album, che è anche il sunto di quello che volevamo, no? Come dire, una sintesi di quello che, del meglio che siamo riusciti a tirar fuori da noi, di quello che ci piaceva e di quello che volevamo. Comunque I Could See, ecco, rispecchia esattamente, assieme forse anche a Silver Girl, il modo di guardare al passato, ok, con tristezza, malinconia, ma come dire, con quel tocco di romanticismo che comunque fa sorridere. Ecco, questo qua secondo me è il modo con cui abbiamo scritto le canzoni, più il modo e anche il mood proprio nostro di scrittura e di ideazione delle canzoni, così più retro felici,
una retro happiness, retro sì, sad happiness, retro sad happiness. Abbiamo creato un altro termine.
benissimo. Ecco, poi note lunghe e passi veloci per Dance Floor Shadows in chiave quasi soul, come l'avete composta?
Ma Dance Floor Shadows è uno dei, allora, ha una storia particolare, nel senso che, allora, noi non eravamo propriamente pronti a incidere questo disco, perché è uscito l'EP un anno fa e avevamo appena iniziato il tour, e i ragazzi di Bello Record che ci appoggiano in tutto e ci supportano e sopportano le nostre follie, perché dietro a una band che ha un robot ci sono un sacco di cose abbastanza folli. Un giorno
c'è un gatto dietro a una band, c'è un robot,
esatto, c'è un gatto, il gatto di Bello Record, perché è gatto Bello Record,
sì, è lui. Gatto.
Esatto, e ci hanno chiamato e ci hanno chiesto di incidere se avevamo pronto un disco, che noi in realtà avevamo solo iniziato a pensare, e fra quelle cose che avevamo appena iniziato a pensare c'era appunto Dance Floor Shadows, che era un pezzo che voleva discostarsi un pochettino, voleva fare un po' da ponte fra quello che è stato l'EP e quello che invece doveva prendere il sapore del disco. Quindi è stato un pezzo importante, perché è come il gancio fra un EP che comunque erano i primi cinque pezzi che abbiamo scritto, i primi cinque pezzi che hanno unito l'anima mia e di Davide e l'idea di Tim Woodman, a quello che poi sarebbe stato un disco vero e proprio sulla lunga distanza, quindi qualcosa di consolidato e forte che rappresentasse un po' la nostra idea di fare musica. Quindi Dance Floor Shadows ha quel tipo di importanza, quel tipo di passaggio proprio musicale, anche è frizzante, sa un po' di LA, secondo me, io la rivedo un po' in questa direzione, a quell'idea un po' di che avevano anche pezzi come Big Brian Feelings del vecchio EP, però con qualcosa di più, con qualcosa che poi ci ha portato a scrivere gli altri pezzi di Accadelia.
Ecco, benissimo. Ecco, poi mi è piaciuto anche il finale ossessivo, sgangherato e pregnante di Murder, She Wrote, che è da strabuzzare gli occhi. Come è venuta fuori tutto questo finale?
Ma sai, Murder, She Wrote è uno dei pezzi che scrivi più per il testo che per la musica. La musica è quasi... Si sono sposati insieme. Murder, She Wrote è il titolo della signora in giallo. Cioè, noi volevamo scrivere un pezzo sulla signora in giallo. So che sembra una cosa folle, quindi chiunque ci stia ascoltando probabilmente smetterà mai di seguirci, perché volevamo scrivere un pezzo su Jessica Fletcher, perché è una persona pericolosa. Noi la pensiamo una persona pericolosissima.
Dovunque vada c'è un omicidio, in effetti, sì.
Adesso tu dimmi se in un paese di 10.000 abitanti tutte le volte che ce l'hai schiatta qualcuno. Guarda che è una cosa pesante, insomma, in altri posti questa cosa.
Ma anche quando si sposta,
anche quando si sposta va a New York e muore qualcuno. È incredibile, quella donna porta morte. E in più è un simbolo degli anni 80, e è una cosa con cui io e Davide siamo cresciuti. Un giorno parlando mi ha detto: ma tu che cos'è che facevi quando pranzavi? Guardavo la signora in giallo. E tu, anch'io la guardavo la signora in giallo, cioè che ansia, quella, muore sempre qualcuno. E abbiamo scritto questo testo e avevamo questo loop di batteria, giusto Davide?
Sì, questo loop di batteria con un giro che continua a girare,
che in realtà deriva da un errore che noi abbiamo tagliato nella registrazione dell'EP. Quindi praticamente da un errore di un'altra canzone dell'EP noi abbiamo scritto Murder, She Wrote. Quindi deriva da qualcos'altro, è qualcos'altro che ha creato una nuova canzone con un testo che parlasse di una cosa del genere. E se quell'idea distraziante che senti tu, in realtà è proprio l'idea che volevamo dare,
l'arpeggio letale di Murder, She Wrote, che diciamo rispecchia la personalità della Fletcher in tutto il
un arpeggio per
l'arpeggio letale.
Un arpeggio per definire una persona pericolosa, ecco. Già,
bene. Ecco, poi c'è ASAP e Sweet African Pulse, con questo ritmo che sembra cullarti con la voce mentre ti ridesta con la melodia percussiva. Le chitarre rappresentano questa ventata sferzata che cambia prospettiva, così insomma cambia tutto con delle scale di cori fino al finale sole funk. Come è venuta fuori?
È un po', allora, quella parte è un po' con l'idea di essere la nostra suite, nel senso che è la canzone un po' più complessa dell'album. Era un'idea che ha portato Simone, e praticamente ha voluto provare a svilupparla diverse volte, però non trovava, diciamo, l'appiglio. E a un certo punto abbiamo trovato la quadra per poter dare lo sviluppo finale, quello che ci sarebbe piaciuto che la canzone avesse per essere inclusa nell'album, perché era veramente bella. E una piccola parte che ho aggiunto io, che è quella lenta centrale, dove poi riprende tutta la parte finale. Più con l'aiuto di Pierluigi Ballarin, il nostro coproduttore,
avete trovato la quadra, diciamo.
Sì, abbiamo trovato la quadra, ma è più l'abbiamo completata passo per passo. Abbiamo raggiunto il risultato che volevamo ottenere, se non di più, con quelle piccolezze che ha aggiunto Pier, che abbiamo aggiunto noi.
Sì, secondo me è stato proprio un pezzo in costruzione. Avevo questo la parte di strofa e l'intro iniziale erano proprio delle cose che mi frullavano in testa ma da tanti mesi, e per chi scrive, almeno non so se è così per tutti, a volte diventa frustrante, nel senso che tu senti questa cosa, senti che vuoi scriverla, vuoi concludere, ma non ci riesci, quindi rimane un po' sempre lì, però poi a volte la prendi in mano, però poi ci riprovi. E un giorno, anzi se non ricordo male, mentre stavamo girando il video di Metasexual Toy Boy, quindi tempo fa, l'ho fatta sentire a Davide e abbiamo dato la prima sferzata di completamento, ecco.
chiamiamola così. E poi pian piano l'abbiamo costruita sempre di più, ma aveva un tiro un po' bitresiano e volevamo distaccarci da questo, allora abbiamo cercato qualcosa che invece fosse un po' più, avesse un po' più tiro clash e, insomma. Poi una cosa è che siamo andati in sala prove, tu me l'avevi suonata per tutta la strofa e a un certo punto io ho cominciato a fare il ritornello.
Ecco, esatto, è stata questa cosa che si è unita, dove Davide ha scritto il ritornello mentre io gli stavo semplicemente facendo
sentire la parte di strofa, quindi è stata una cosa improvvisa e riuscire da una serie di incontri fortuiti nella composizione a tirar fuori quello che però è, appunto, come diceva Davide, la nostra suite dell'album è secondo me la rappresentazione tangibile di quello che è poi Azcadelia, perché è un album che davvero rappresenta un momento e un momento di cose che si incastrano nel momento giusto, che si sistemano, che si aggiustano fino ad arrivare a questo prodotto di cui io personalmente, ma credo di parlare anche per Davide, sì, sia la pubblicazione attuale di cui vado più fiero nella mia carriera, chiamiamola in questa maniera, ecco.
Fate bene. Ecco, poi in finale abbiamo Zephyr, che sì, in particolare anche volevo parlarvi della Ghost Track, che secondo me potevate attaccare a Zephyr.
Insomma, in realtà abbiamo scelto di nell'album ufficiale, nel CD sono agganciate l'una all'altra, per questioni un po' più meccaniche, chiamiamole così, le abbiamo staccate da un punto di vista web, ma se qualcuno acquista il nostro disco, la Ghost Track sta proprio attaccata.
Ecco. Beh, no, io ho la versione, diciamo, per digitale, la stampa.
Sì. No, beh, ma lo sappiamo questa cosa, l'abbiamo...
Avete fatto benissimo, guarda, avete fatto
per
benissimo.
Per comodità, ma chi ascolta il nostro disco e avrà... Allora, l'idea della Ghost Track fa un sacco anni 90, primi 2000, ma noi ce ne siamo proprio fregati altamente di questa cosa, perché volevamo una Ghost Track, perché siamo dell'idea che in un momento storico in cui fondamentalmente chiunque continua a ripeterti che devi buttare fuori singoli video, l'idea più anacronistica che ci sia è una Ghost Track di qualcuno che si deve ascoltare tutto il tuo disco perdendosi nella tua musica, che però è forse l'aspetto più magico della musica, è che noi che facciamo musica non vogliamo che si perda, ed è importante per noi che non si perda questa cosa, perché questo modo di far musica è quello che rappresenta di più chi è davvero innamorato della cosa e vuole trasmetterti qualcosa, e che sia anche a sorpresa, tra virgolette.
E poi diciamo che Tim Woodman ha la necessità di essere ascoltato da persone che sono disposte a entrare nel percorso Tim Woodman, cioè devono viversi questo viaggio qua, ok? Quello che vogliamo fare è fare in modo che più persone, o comunque la modalità di lettura di Tim Woodman, ti porti naturalmente a viverti lo stesso viaggio che ci stiamo vivendo noi grazie al robot, e il robot si sta vivendo grazie a noi, quindi diciamo che è proprio una storia da leggere, quindi non si può prendere a pezzettini semplicemente. Certo, in alcuni punti sì, ma per viversi la storia...
È chiaro che noi regaliamo dei pezzettini, perché è giusto che sia così e non vogliamo essere troppo anacronistici, però per coloro che hanno questa intenzione, che è ancora, a cui piace ancora la magia di... come noi che veniamo dalla pianura padana più nebbiosa, e quindi ci facciamo i chilometri in macchina nel nulla quando non vedi niente, a volte una cosa che io e Davide ci ripetiamo sempre è che probabilmente se non ci fossero quei dischi lunghi che ti accompagnano mentre sei in macchina, non riusciresti a passare questa nebbia.
Certo,
quel tipo di attitudine di ascolto ci appartiene così tanto da voler poi, che ci ha portato appunto a fare questa cosa, quindi l'idea di una Ghost Track era proprio quella. E in più ti aggiungo, ma solo perché sei tu, la Ghost Track è un e mi concedo di dire questa cosa, è un po' un regalo che io personalmente ho scelto di fare a Davide, come completamento di questo disco, nel quale, non, essendo un insieme di noi due, ho deciso e ho praticamente un po' obbligato Davide a inserire questo pezzo che è praticamente propriamente suo, su cui però ho deciso di lavorare a pezzo completato. Quindi è stato un ennesimo unione. Esatto, tu lavori sui miei pezzi, io lavoro sui tuoi, tu lavori su una parte, io lavoro su una parte, e se invece tu lavori su un pezzo e poi io lo completo a mio modo, solo con il colore, mm-hmm. in modo che Beh. Io colori qualcosa di tuo, e questa era l'idea di fare una ghost track di questo tipo.
Ecco, ricordiamo anche che sì, oltre a questa tromba che porta lontano in questo pezzo, cioè, ci sono anche i cori di Chiara Amalia Bernardini, che abbiamo intervistato prima, Chiara De Kitsch, e poi...
Chiara è la nostra musa, diciamo, ci ha accompagnato, accompagnato con le sue voci in Metal Sexual Toy Boy, e abbiamo deciso in questo disco di chiamarla ancora e di chiederle se avesse voluto partecipare di nuovo, e ha inciso varie parti vocali, e noi stimiamo tantissimo lei, come stimiamo tantissimo i Kick, che sono fratelli per noi, c'è un continuo scambio e sia di idee che di ascolti che di concerti, in realtà, perché nel senso sono persone che conosciamo, quindi sì, suoneremo insieme, tra l'altro siamo riusciti a organizzare anche la festa di Bello Record, che avverrà in primavera, e sarà per noi bellissimo anche dividere il palco in questo modo. Chiara, tra l'altro, sarà con noi anche la settimana prossima al Circolo Ibò a Milano, l'8 dicembre, e quindi se volete passare, chiunque voglia passare può vederla sul palco insieme a noi, quindi è un legame forte, insomma, ci vogliamo molto bene.
Poi ricordiamo anche Sara Amendolia, ovvero Erskine, che è sempre in questa canzone, giusto?
E anche lei si è unita alle sessioni con noi per comporre, per stendere, diciamo, quelli che sono stati i cori di diverse canzoni, e è un artista che ho prodotto io nel mio studio, e diciamo che per via della voce, per via delle collaborazioni, così si è prestata appunto ad aggiungere queste diciamo parti che abbiamo voluto inserire. In alcune ci sono sia Chiara che Sara insieme. Sì, esatto.
Ecco. Perfetto. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato ideato nelle varie case mia e di Simone, e poi è stato realizzato nello studio Riserva Indiana, che era il mio studio, tutto quanto in analogico, quindi tutto su nastro. Abbiamo fatto le parti strumentali in questa prima parte qua di sessione, diciamo, e poi siamo andati a completare con voci e varie aggiunte, cori, appunto, Sara, Chiara e i nostri, così, a Bologna, alla Necessary Recordings, che è lo studio del coproduttore Pierluigi Ballarini.
Sì, è una costola dell'Alphabet di Bologna, è gestito appunto da Pierluigi, che ha lavorato con noi anche su Metal Sexual Toy Boy l'EP, e ha lavorato con noi poi separatamente con i progetti passati che abbiamo avuto sia mio che di Davide, e quindi è il vero e proprio terzo umano dei Team Woodman, o quarto dei Team Woodman, che ha lavorato tanto su questo progetto, e quindi teniamo sempre a ricordarlo.
Per noi è la squadra che ha vinto, e quindi non si cambia.
La Team Woodman Crew.
È la crew.
Fate bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco basta semplicemente richiederlo sul nostro Bandcamp, Bandcamp/Team Woodman, o addirittura si può comprare adesso sulla nostra vetrina di Facebook.
Bello. Ah no.
Oppure ancora potete scrivere alla nostra mail, o meglio ancora, o alla mail di Bello Record,
Okay.
E ancora di più, potete venire ad acquistarlo direttamente ai nostri concerti.
Sì, esatto.
Bene, avete delle date per le prossime settimane che ci volete ricordare?
Sì, allora, settimana prossima, come ti stiamo raccontando, saremo al Circolo Ibo di Milano insieme a Io e la Tigre. E vi aspettiamo tutti. La settimana dopo invece saremo al Bukik di Trento.
Sì.
E infine il giorno di Natale, il 25 di dicembre, saremo al Banoff di Montagnana a Padova. E quindi vi aspettiamo tutti in queste tre date per chiudere l'anno.
Perfetto, avete delle canzoni nuove da parte oppure ancora no?
Allora, per il momento no, nel senso che ci siamo dedicati talmente tanto a questo disco che ci ha portato ad una scrittura, come diceva quello famoso, matta e disperatissima. sì, abbiamo scritto veramente tanto tanto insieme, contemporaneamente, e ora ci stiamo dedicando a Psicadelia. Chiaro che ognuno di noi in cameretta ha delle idee, ce le lanciamo, ma
sappiamo che sarà per... tra qualche tempo,
esatto,
non ora,
non proprio ora, vogliamo dare tutto lo spazio che Psicadelia merita, ma è chiaro, ti viene spontaneo scrivere e passarci il materiale, quindi siamo sempre attivi da quel punto di vista.
Ecco, l'ultima domanda: qual è stato il concerto che vi ha dato maggiore soddisfazione finora?
Il concerto, oh caspita, allora, vediamo. C'è stato la presentazione del disco di Psicadelia, è stato un momento importante su cui abbiamo lavorato tanto. Abbiamo lavorato per mesi su questo, questa presentazione che abbiamo fatto in Latte Rimondo il 16 novembre, quindi è stato un momento davvero importante.
Sì, sia per la tensione che c'era, ma anche per l'appagamento che abbiamo avuto, perché comunque siamo molto felici.
Sì, c'era tantissima gente, amici, non amici e poi futuri amici, il locale era molto pieno e eravamo super contenti che in poco tempo Team Woodman riuscisse a smuovere, insomma, questo tipo di pubblico e che ci stessero seguendo, anche se io e credo che anche Davide ci abbia pensato, nello scorso tour c'è stata una data quasi improvvisa che non ci aspettavamo all'Architown, noi tornavamo, eravamo in tour e non sappiamo perché esattamente, ma in quella serata ha funzionato tutto e siamo scesi dal palco e abbiamo detto wow.
Dato tutto.
Anche al Why Not Festival.
Anche al Why Not Festival,
sì, della Madonna,
sì, è stato bellissimo. Ce ne sono state parecchie.
E ultimamente il Teatro Parioli è stato emozionante con i Public Service Broadcasting, quindi è stato incredibile.
Esatto. Il Teatro Parioli è incredibile, roba da perderci il collo, dicono.
Sì.
Benissimo, ragazzi.
E poi ecco.
Sì.
No, niente.
Ok. Va bene, io vi ringrazio.
Tu non hai potuto vederlo, ma noi che siamo in diretta Instagram, Davide ha appena fatto la faccia da tenerone, incredibile.
Sì.
Si è emozionato.
Ok, bene, io sì, ho finito il tempo, sono sforato anche, però insomma ne valsa la pena. Vi ringrazio tantissimo, ragazzi, Simone Ferrari, Davide Chiari, Team Woodman, salutatemi anche il robot.
Team Woodman, saluta! Wow!
Va bene, spero allora di sentire ancora tante altre belle canzoni da parte vostra, sono sicurissima.
Grazie mille, grazie dell'attenzione che ci hai dato in tutto questo tempo, e davvero è stato bellissimo.
Anche per me. Alla prossima, grazie. Allora, buona musica.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, alla prossima.
With his crook like dog, he is a nose of home with pizzas and coals. Everyone who
find is friendship. He's the only one's got faith in me.
Daniel was that boy, but now that word's gone.